E proseguiamo sempre su questo discorso andando a parlare di alcuni progetti idroelettrici e di dighe particolarmente devastanti che ci sono sparsi un po' per tutto il mondo, soprattutto cavalcando quest'onda delle cosiddette energie pulite. Che con questi esempi ci fanno capire quanto pulite in realtà non sono. Possiamo chiamarle piuttosto rinnovabili, ma pulite, insomma, lo vedremo che non è proprio così facile dichiararle tali. Non solo per questioni ambientali, di danno verso appunto gli ecosistemi, gli animali che vivono nei fiumi o che ne traggono sussistenza, ma anche per le fasce più povere della popolazione che vivono in villaggi in prossimità di queste dighe, di queste centrali idroelettriche, che si vedono asciugare la propria acqua, prosciugare la propria acqua potabile o acqua comunque che usano per altre attività fondamentali per la vita. Quindi mettendo da parte oceani, mari e grandi laghi, andiamo a parlare di fiumi. Perché è stato finalmente condotto uno studio da parte di un team di ricerca internazionale di geologi e altra gente varia che ha compiuto uno studio, una valutazione dell'impatto globale dell'attività umana sui corsi d'acqua di tutto il pianeta. Per uno studio così grosso, chiaramente l'incrocio di dati e la collaborazione di più persone, appunto a livello internazionale, è chiaramente fondamentale. Tant'è che sono stati approfonditi o osservate le condizioni di 12 milioni di chilometri di fiumi in tutto il mondo. Indovinate un po' le conclusioni, non troppo sorprendenti, ben 2/3 dei fiumi più lunghi della Terra sono rovinati letteralmente da dighe, bacini idrici e altre varie costruzioni antropiche di sfruttamento dell'acqua che ne hanno rovinato nel tempo la biodiversità e gli ecosistemi. Peraltro non ecosistemi da nulla, ma ecosistemi particolarmente unici e preziosi, tra virgolette, del pianeta. Un dato particolarmente interessante che è stato scoperto è che sui 91 fiumi più lunghi di 1000 km che sono presenti sulla Terra, solo 21 hanno una connessione diretta, quindi non intervallata e ostacolata da queste strutture, tra la sorgente e il mare. Tutti gli altri invece sono appunto ostacolati o completamente deviati dal loro corso, tra virgolette, naturale o assorbiti a seconda della finalità della costruzione che devono sostenere. E questo può sembrare un dato banale perché siamo abituati, insomma, a vedere lo sfruttamento dei fiumi come qualcosa di assolutamente innocuo e diffuso. ma in realtà la intricatissima rete fluviale che il nostro pianeta possiede è qualcosa di estremamente importante per la dettagliatezza degli ecosistemi che crea, ma la specificità di questi ecosistemi e quindi di tutti coloro, gli abitanti di questi ecosistemi. Inoltre, gli unici fiumi che non sono toccati per ora da attività antropiche sono situati in delle zone remotissime, per cui non mettono l'acquolina in bocca, diciamo, a nessuno, per ora chiaramente. E si trovano soprattutto nell'Artico, nell'Amazzonia e nel Congo, per questo dico per ora, perché si è visto che fine sta facendo l'Amazzonia, eccetera. Dicevamo, quindi, tutti gli altri fiumi che non si trovano in queste zone sono sfruttati e addirittura il 50% di essi è gravemente danneggiato. Molte volte parliamo di progetti di dighe gigantesche, ma anche quelle piccole non sono da sottovalutare per quanto riguarda l'impatto ambientale. Comunque abbiamo tutti presente quanto siano diffuse le dighe nei nostri territori, ma molti pochi di noi sanno effettivamente le conseguenze che possono avere su un territorio limitrofo. Prima di tutto il fatto di collezionare tutta quest'acqua e quindi deviare in qualche modo il fiume dal suo corso naturale significa, diciamo, creare un ostacolo di questi flussi di nutrienti vitali per l'ecosistema che crea. Elementi vitali che molto spesso vengono persi a causa del danno dell'agricoltura, per cui coltivare i terreni, lo sappiamo tutti, crea delle perdite a livello nutritivo nel terreno gravissime. Lo sappiamo, questo è anche il motivo per cui molte civiltà sono collassate e gli stessi ambienti terrestri hanno cambiato completamente forma. Pensiamo a luoghi un tempo estremamente fertili che dall'agricoltura sono stati resi desertici. Dicevo, quindi non c'è un rimpiazzo di questi elementi nutritivi persi nell'agricoltura perché i fiumi vengono appunto ostacolati. Oltre alla, tra virgolette, banale conseguenza di diminuzione delle specie dei pesci da fiume, a cui non viene permesso di finire il proprio ciclo biologico ed ecologico, e quindi indirettamente va anche ad impattare sull'alimentazione umana di chi della pesca fa la propria sussistenza. Addirittura un dato che è uscito è che dagli anni 70, dal 1970 ad oggi, siano diminuite dell'83% le specie fluviali di pesci. E infine lo sfruttare i fiumi porta anche a così, l'eliminazione di quei sedimenti naturali che hanno la capacità di proteggere le coste, le regioni costiere, dall'innalzamento dei livelli marini, per cui un cedimento di queste barriere protettive significa una vulnerabilità più grande delle coste, che quindi possono collassare più facilmente, possono essere più colpite da maremoti, eccetera. Thank you. E dicevo che la maggior parte dei problemi che poi ricadono sul sociale, della costruzione di dighe, varie costruzioni di sfruttamento delle acque fluviali, ricade appunto sulle popolazioni meno considerate di valore. Quindi popolazioni povere, popolazioni indigene. Ed è proprio il caso che vogliamo citare della zona molto remota del Labrador, nella parte orientale del Canada, dove da sempre vivono popolazioni indigene come gli Inuit. Verso i quali sta avvenendo un attacco molto grave proprio attraverso questi progetti di costruzione di dighe. Infatti c'è un piano di costruzione di una diga idroelettrica a cui avevamo forse già accennato, che si trova sulle cascate di Muskrat sul fiume Churchill. Chiaramente queste popolazioni indigene sopravvivono di caccia e di raccolta da sempre, letteralmente. E questa diga prevede l'allagamento totale dei territori in cui queste popolazioni sopravvivono e il cui territorio è appunto loro zona di caccia e di raccolta. Ma non è solo per l'inagibilità che verrebbe causata da questo progetto, ma anche per la tossicità del cibo che ne verrebbe tratto, perché nel momento in cui una zona viene allagata con queste quantità d'acqua, una zona che fino al momento prima veniva abitata da foreste e da piante varie, si è scoperto che nei pesci si concentra un altissimo tasso di metilmercurio, che è una sostanza molto pericolosa e tossica per l'uomo, e questo significa che chi magari si ostinerebbe a sopravvivere in quelle zone vivendo di pesca verrebbe avvelenato.
Compro, vendo, compro, compro, vendo.
Ho conosciuto un tale di Cesenatico, compro, che voleva comprare, vendo, il mare, compro, Adriatico, vendo, lo voleva tutto, compro, suo, da Trieste, compro, in, compro, giù, vendo, in quel, vendo, bellissimo mare, compro, più verde che blu.
Voglio essere proprietario e unico padrone del mare, delle spiagge, dei pesci e le persone. Pagherò quello che costa, mettete pure in conto Venezia, Ancona, Bari, San Benedetto del Tronto.
Che cazzo ne vuoi fare?
Lo compro,
poi
lo vendo.
Nel mare facci un tuffo ed è tutto tuo per niente.
Non è la stessa
che
cosa.
Che cazzo ne vuoi fare?
Compro,
gli domandava la gente.
Dopo vendo.
Nel mare facci un tuffo ed è tutto tuo per niente.
Non è la stessa cosa. Compro, vendo, compro, compro, vendo, compro. Io compro e poi vendo. Io mi vendo e anche mi compro. Ma non avete capito che tipo sono io? A me il mondo non piace se non posso dire è mio. Farò fare una cassaforte così grande che basterà per il mare, per le barche, i paesi e le città.
Che cazzo ne vuoi fare?
Compro,
mi domandava la gente.
Poi mi vendo.
Nel mare faccio un tuffo ed è tutto tuo per
non
niente.
È la stessa cosa.
Che cazzo ne vuoi fare?
Lo compro,
mi domandava la gente. Nel mare faccio un tuffo ed è tutto tuo per niente.
Non è la stessa cosa, giovanotto. Come? Come non si può comprare? Tutto si compra, che discorsi? Come chi vende? Se io compro qualcuno venderà, no? Trovatemi chi mi vende il mare.
Era fatto così, quel tale che vi ho detto.
Lo
compro. Soldi ne aveva montagne, ma in fondo era un poveretto. Non sapeva che il mondo non costa
allora
nemmeno un quattrino. Può averlo tutto gratis, se vuole, anche un bambino.
Non è la stessa cosa. Compro, vendo, vendo, compro, 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 compro. così che gira l'economia.
In punto, breve pausa musicale. Scriveteci anche se volete sentire qualche canzone dedicata all'acqua. Allora, continuiamo su questa scia acquatica andando a parlare anche di alcune resistenze che per fortuna esistono contro questo tipo di progetti. Once I had my heroes, once I had intanto approfittiamo per salutare e abbracciare l'operaio Magù. Arrivano anche le prime richieste musicali acquatiche. cui nostra segreteria di Liberation Front provvederà al più presto. Lo sapete, oramai abbiamo gli inviati speciali, i DJ, delegati e anche la segreteria.
Una radio a tutto tondo.
Un'azienda a tutto tondo. Allora, torniamo sull'argomento andando a vedere che cosa sta succedendo nei Balcani. Nello specifico nella Bosnia Erzegovina centrale, nel ridente villaggio di Krušica, che io ovviamente starò pronunciando sbagliato, perdonatemi. Però è proprio il punto centrale della Bosnia, che più centrale non si può. Il cui villaggio è nominato così proprio per un fiume che vi scorre attraverso. Ed è risaltato agli onori della cronaca per un gruppo di donne di questo villaggio, residenti in questo villaggio, che hanno per 400 giorni e 400 notti presidiato la zona del ponte che attraversa il fiume Krušica, facendo i turni, quindi 24 ore al giorno, per evitare che potessero accedervi i mezzi di costruzione per proprio quattro dighe progettate poco più a monte. Andiamo allora a vedere come mai queste donne si sono coraggiosamente dedicate a questa causa che è andata avanti per più di un anno di presidio permanente. Quello che viene sostenuto è che la diga, come molte dighe al mondo purtroppo, procurerebbe la distruzione dell'ambiente attorno a questo piccolo villaggio, un villaggio immerso molto nella natura. E ne creerebbe lo spopolamento, perché lo priverebbe sostanzialmente dell'acqua potabile. Infatti il fiume verrebbe esaurito a valle della diga, quindi non arriverebbe più acqua a questo villaggio e l'acqua verrebbe collezionata su. Questo ci fa aprire una parentesi sulla situazione dei Balcani, perché non è un caso isolato. Infatti, soprattutto in Albania, in Macedonia e in Serbia, ci sono tantissimi progetti idroelettrici e di dighe. Perché qui si trovano alcuni dei pochissimi fiumi che oramai non sono sfruttati in tutta Europa. Insomma, l'Europa lo sappiamo. Che ha una presenza di fiumi sfruttati dall'uomo impressionante, nei Balcani, soprattutto per la recente storia di guerra che hanno vissuto, questo tipo di progetti, se non mi impappino, non è ancora stato così spinto. Ora che la situazione economica deve essere invece appunto riaggiornata e spinta il più possibile, questi progetti stanno prendendo sempre più piede. Quindi in generale il campo dell'energia elettrica derivata dall'acqua viene vista come un'opportunità di profitto ricchissima, perché verrebbe esportata. Pensate che solo in Bosnia e Erzegovina ci sono più di 300 progetti di dighe che andrebbero a toccare letteralmente ogni fiume del paese, tant'è che gli oppositori a questo tipo di progetti l'hanno nominato uno tsunami di dighe. parlo di oppositori perché fortunatamente ci sono sia persone che vivono in quei luoghi, sia associazioni ambientaliste che stanno facendo battaglie su battaglie per frenare questa deriva delirante di idroelettrico e di dighe, così cercando di portare avanti quello che dicevo prima, ovvero una controinformazione su quanto la definizione di energia pulita sia assolutamente arbitraria e di quali siano i veri danni sociali e ambientali che possono essere causati da questo tipo di progetti e anche le conseguenze, come dicevamo prima, sull'acqua potabile e sull'habitat delle specie in via d'estinzione che popolano questi fiumi. Ad esempio, in quelle zone è molto in pericolo di estinzione il salmone del Danubio, che è un pesce oramai rarissimo, che appunto vive solo nei fiumi di montagna del bacino del Danubio. E rientra tra il, pensate il 75% delle specie che verranno danneggiate da questi progetti. E viene danneggiato perché per sua natura è un pesce migratore, quindi si sposta da un fiume all'altro e chiaramente se gli mancano dei fiumi perché vengono prosciugati o deviati, la sua sopravvivenza è molto a rischio. Ci sono tantissimi studi che hanno evidenziato che il danno creato dalle dighe dipende molto anche dalla loro dimensione. E, sorprendentemente le dighe, i progetti idroelettrici piccoli, tutti messi assieme, hanno un impatto molto più negativo di quelle di dimensione maggiore, per cui insomma non è particolarmente intuitivo questo concetto. Però è così, quindi nel momento in cui si parla di progetti, di dighe anche piccoli, bisogna pensare un po' al quadro più generale per capire l'impatto che possono avere realmente. In his autumn for the winter comes man's last mad surge of youth. What on earth are you talking about? Parliamo della situazione attuale della lotta a Krušica. Sembra che la diga contro cui queste donne hanno manifestato per più di un anno, 24 ore al giorno, è una situazione positiva perché hanno vinto una causa di tribunale in cui alla costruzione di questa diga è stato revocato il permesso. Però ripeto, i progetti iniziali erano 4, quindi la situazione purtroppo non finisce qui. Ma è interessante andare a vedere qual è stato il percorso di questa lotta e che cosa ha comportato. Durante questi lunghi 400 giorni e 400 notti di presidio permanente, le attiviste sono state ribattezzate sia dai locali che dai giornali della Bosnia come le coraggiose donne di Krušica, perché hanno subito delle intimidazioni e delle minacce ed anche delle botte da parte della polizia, insomma, che non è stato facile reggere. Sostanzialmente queste donne si sono messe in cordone sul ponte, a presidiare questo ponte per non far arrivare i mezzi, e chiaramente una mattina, alle 5 di mattina, la polizia è arrivata in forze a sgomberarle per far passare appunto le macchine dei lavori e non ha esitato a mettergli le mani addosso. Ma questo non ha sicuramente fermato queste signore che, oltre al freddo che insomma in quei luoghi non manca mai d'inverno, sono riuscite a non solo a resistere ma anche a costruirsi una specie di capannone in legno in cui riscaldarsi, in cui creare dei momenti di condivisione, di assemblee e di anche così rifocillo. per dare vita a un vero e proprio movimento popolare dal basso. Allora andiamo a leggere alcuni estratti da un'intervista condotta con una di queste donne di nome Amela, che ci dice che la prima persona nel villaggio a scoprire questo progetto è stato un professore che giustamente, intelligentemente, ha sparso il più possibile la voce con tutti, perché questi progetti erano stati nascosti alla popolazione con dei trucchi e degli inganni. Il primo passo che si è cercato di fare è stato chiaramente quello delle vie legali, come succede in molti casi, e quindi inizialmente la comunità si è mobilitata per pulire il sito dove avrebbero dovuto fare i lavori, perché era stato scelto un sito totalmente abbandonato in maniera tale che alla gente non gliene fregassi niente, anzi in maniera tale che gli sarebbe pure andato bene che qualcuno lo ripulisse per loro. Sulle note delle richieste musicali andiamo a leggere alcuni tratti da questa intervista, in cui Amela rivive le situazioni e i successivi passi del movimento. E dice: successivamente abbiamo scritto petizioni e organizzato proteste di fronte alla municipalità, ma nessuno ci ha dato ascolto. Il 2 agosto 2017 il primo camion dei lavori si è presentato sul posto, ma noi lo abbiamo subito bloccato e fatto andare via. Da quel giorno abbiamo presidiato il fiume costantemente, 24 ore al giorno. La maggior parte del villaggio si è schierata con noi, ma non tutti i residenti ci hanno supportato, perché molti hanno paura delle minacce e di perdere il lavoro in questa povera comunità in cui impiego ce n'è poco. A proposito del ricatto del lavoro, e poi ci racconta la situazione drammatica dell'intervento delle forze di polizia molto violento, situazione che chiaramente queste donne non erano assolutamente pronte ad affrontare, ma non se lo sarebbero neanche aspettato. Però mi sembra una descrizione un po' troppo truce, comunque grave per andarla a leggere su questa musichetta, quindi la faccio andare un po'. San Gennaro bella.
La papera non galleggia.
A papera non galleggia. Bene, dopo questo pezzone imperdibile andiamo avanti con la descrizione di che cosa è successo durante questi giorni di presidio a Krušice. Dopo il primo camion dei lavori che ha tentato di passare, ovviamente ce ne sono stati altri che hanno tentato, tutti ostacolati da questo presidio permanente. E l'intervistata, che fa parte del gruppo di donne resistenti, dice: poco tempo dopo si è presentata la polizia speciale alle 5 del mattino e, dopo aver dato un ultimatum, dopo aver minacciato di denunce, ha iniziato a picchiare mentre noi eravamo sedute sul ponte formando un cordone. Si sono alzate molte urla ed il rumore delle botte era insopportabile, sembrava che non la smettessero più. Molte di noi sono state trascinate sulla strada, insultate, minacciate di ricevere multe. E qui apro una parentesi, chiaramente per degli abitanti di un villaggio così povero anche delle multe non troppo alte possono risultare molto pesanti e gravare sulla situazione economica di una famiglia. E poi dice: e in 23 siamo state incarcerate e sottoposte ad interrogatori. A chi è stato malmenato, ci sono stati 18 feriti, non è stato concesso un certificato medico e le condizioni di chi è stata arrestata sono state disumane. Più volte è stato chiesto chi fosse il leader della protesta e gli è sempre stato risposto che era semplicemente il fiume e che non ci saremmo arrese.
È un canto cantato, un'andana, è un passo che senti, che viene, che va, il profilo dei monti col sole al di là, è la pioggia di marzo, è quello che è, la speranza di vita che porti con te. Ma è sì, è quando tu voli, rimbalzo delle stare da soli, la rosa, lo yo-yo, nina o nina, è un dolore però tanto male non fa.
Tra l'altro viene anche detto che queste persone che sono state fermate e denunciate sono state denunciate per disturbo della quiete pubblica, aggressione a pubblico ufficiale, eccetera eccetera, ovviamente accuse tutte poi cadute, come spesso succede. E questa mossa repressiva ha avuto una grande risonanza anche sui media, perché chiaramente attaccare con violenza i manganelli polizianti sommossa contro un gruppo di donne semplicemente sedute su un ponte, donne peraltro anche molto anziane perché fanno parte del villaggio come le altre, ha riscosso un po' di indignazione. Quindi la polizia ha dovuto giustificare questa sua mossa dicendo che queste donne stanno bloccando il traffico. In realtà questa cosa non è assolutamente vera, perché il traffico veniva lasciato fluire per i mezzi tra virgolette normali, mentre quelli dei lavori venivano ostacolati. E l'intervista continua e dice: la decisione del progetto è stata presa senza interpellare le 2500 persone che abitano in questo villaggio, e questo è inaccettabile. Non riesco a capire perché le persone che difendono la natura e l'acqua che ci dona tutto, che è una sorgente di vita, sono punite. Allora cosa dovrebbe essere fatto a chi invece le distrugge? È chiaro che queste sono le parole, insomma, di persone che non hanno mai fatto attivismo, no? Nel senso, queste opinioni qui possono risultare ingenue ad alcune orecchie, però se pensiamo a quello che sono riuscite a costruire queste persone, che ripeto, non hanno mai svolto, non hanno mai fatto attività politica nella loro vita prima di questo momento, e anzi hanno fatto una vita anche particolare. Perché sono sempre state vincolate in quei luoghi, purtroppo, storicamente, al ruolo di madri e di mogli, alla cura della casa. Pensate che cosa significa ribaltare completamente questi ruoli e diventare attiviste, magari all'età di 60-70 anni. e prendersi da un giorno all'altro tutte le botte della polizia alle 5 del mattino. E cosa significa presidiare un posto per 400 giorni e 400 notti? Dicevo, ribaltamento dei ruoli di genere, per queste motivazioni qui, infatti ne parla anche l'intervistata. E dice, queste azioni hanno anche portato ad un ribaltamento dei ruoli di genere. Finora le donne sono state considerate come persone che devono restare a casa. Ora invece molte di noi capiscono che non siamo così insignificanti e condannate al lavoro della casa o della prole. Il fatto che noi stessimo a presidiare il ponte ha obbligato anche gli uomini a fare questi lavori, mettendo in discussione i ruoli in casa e nella comunità, instaurando un processo di autodeterminazione da cui possiamo imparare molto. E poi approfondisce questa questione dicendo che per la prima volta queste donne appunto si sono approcciate al mondo della politica e hanno vinto anche le elezioni comunali dopo questa esperienza, quindi non solo sono riuscite ad uscire da delle condizioni così patriarcali abbastanza imponenti, impositive, ma racconta di avere avuto delle esperienze anche di superamento di differenze etniche che qui fino a quel momento avevano caratterizzato la comunità. Ad esempio, nella comunità sono state elette come rappresentanti 6 donne bosniache, 4 croate e una rom. Così in continuità con la decisione di lavorare tutte assieme, di battersi tutte assieme per non essere divise, quindi più deboli contro il nemico. Leggiamo le ultime righe di questa intervista in cui un'altra intervistata dice: combattiamo per l'acqua, quindi per la vita. Negli ultimi anni abbiamo visto diminuire il flusso delle nostre acque di almeno la metà. Ciò significa che il rendimento delle fonti sta decisamente diminuendo. Invece di proteggere le sorgenti, vogliono costruire una diga in una zona d'acqua protetta. Vorrebbero scavare ad una profondità di 10 metri e sfruttare tutte le sorgenti, anche quelle che servono a noi per l'acqua potabile. E l'elettricità prodotta non andrebbe neanche a noi, ma andrebbe esportata. Non si rendono conto delle conseguenze. Che cosa ne facciamo di tutta questa energia e benessere se la natura collassa?
Dice bene questa donna resistente, che te ne fai delle energie pulite quando il mondo attorno ti collassa? Creare energia per creare un mondo sempre più artificiale, sempre più velenoso, quando invece da sempre la natura e i suoi fiumi ha permesso la vita in questo pianeta. Mentre adesso la mega macchina cerca di estrarre energia da ogni parte, da sotto la terra, dall'acqua, dal sole, dall'aria, qualsiasi elemento è buono per perpetuare appunto un mondo artificiale, per sostenere un sistema economico che appunto deve produrre, produrre, produrre senza fermarsi mai.